Buongiorno, tanto amati fratelli, vi abbracciamo forte forte.
Buongiorno, gloria al Signore. Alleluia. Bene, un nuovo mattino per Gesù. Signore, aiutaci a essere di ispirazione. Fratellini, le sorelline, i bambini che seguono.
Amen.
E benedice anche questa storia. Questa è una storia di Boombrand, quel pastore che è stato 14 anni in prigione. Gloria, gloria al Signore. Allora, amen. Comincio con Proverbi 14:30.
Proverbi 14:30. Un cuor calmo è la vita del corpo. Proverbi 14:30.
Corto e semplice.
Una volta ero ammalato di tubercolosi, diffusa ad entrambi i polmoni, tubercolosi della spina dorsale e delle ossa, tubercolosi intestinale, itterizia, diabete, cardiopatia. Mi trovavo in prigione, dove l'unica medicina, tra virgolette, consiste in fame, percosse, mancanza d'aria e di sole. Ma ero deciso a sopravvivere, perché ero certo di avere una missione da compiere. Pregai e molti altri pregarono per me. Una confessione generale di tutti i miei peccati liberò la mia anima. Così Dio mi dette l'energia necessaria per superare la malattia.
Grazie, Signore. E prigione, questa è l'unica medicina che puoi avere. Cos'è che dice? Fame, percosse, mancanza d'aria e di sole. E così che si è preso la tubercolosi. Però se sei in una prigione e ti ammali così perché l'anticristo ti perseguita, semplicemente accetta... Accetta come volontà di Dio che il Signore vuole prenderti, lodando il Signore. Che altro dice Boombrand?
Un giorno o l'altro morirete. Può darsi che la vostra malattia attuale sia un mezzo usato da Dio per portarvi a casa. Le guarigioni miracolose costituiscono l'eccezione, altrimenti non sarebbero miracolose. Ma continuate a credere nei miracoli, sono possibili. Aspettateveli con una fede fiduciosa.
Gloria a Dio. E Boombra non spingeva molto le guarigioni, cioè ci sono chiese, missionari e uomini di Dio che hanno altri doni, altri talenti, però cioè, nonostante lui dice continuate a credere nei miracoli, aspettateveli con fede fiduciosa, Dio lo benedica. Adesso lui è in cielo, gloria al Signore, non ha più bisogno di guarire di tubercolosi. È meraviglioso come il Signore l'ha guarito, che era
sì,
una prigione.
Sì, sì.
Eh?
E ha vissuto per 90 anni, più di 90 anni.
Gloria a Dio, gloria a Dio. La sua storia continua. Il cancerologo?
Il cancerologo americano Eugene Pendergrass fu il primo ad osservare che nella maggior parte dei casi il cancro compare da 6 a 18 mesi dopo un qualche tragedia nella vita, come la perdita di persone care, il tradimento del consorte, sfortuna negli affari, eccetera.
Mi ricordo questa donna che aveva un marito non troppo, abbiamo evangelizzato in Romania questa donna, e il marito non era un granché, e forse anche per questo ha contribuito che si è ammalata di cancro. E lui quando ha saputo che era ammalata l'ha lasciata, divorziato ufficiale. Dopo che lui se n'è andata l'hai guarita.
Sì.
Forse lo spirito negativo se n'è andato, è guarita. Ed era felice e contenta, mi ricordo che l'evangelizzavamo spesso perché aveva un negozio lei di cartoleria.
Ma se la sofferenza dell'anima può provocare la malattia, la pace dell'anima e la speranza dovrebbero poter contribuire grandemente al recupero della salute.
Quindi se il male del nemico ti fa ammalare, il bene, l'amore, la gioia di Dio fa guarire.
Le cellule cancerose si moltiplicano, ma i globuli bianchi del sangue possono attaccarle e distruggerle.
Gloria a Dio.
Ciò dipende molto dalla nostra fede e dalla nostra fermezza. Spesso siamo malati perché nel nostro subconsciente desideriamo essere malati per attirare l'attenzione e l'amore di cui sentiamo bisogno.
È meglio invece dare amore, così che altri non si ammalano. E se dai amore e gioia e incoraggiamento, questi ti troveranno anche a te.
Ma è sbagliato desiderare soltanto di essere oggetto d'amore. Siamone soggetto. Amiamo gli altri. Coloro che coltivano l'odio, che non sanno perdonare, sono molto più soggetti ad ammalarsi di cancro di quanto non lo siano coloro che perdonano facilmente.
Gloria al Signore. Alleluia, grazie Gesù. Bene, abbiamo alcune scritture qui preparato. Proverbi 17, 22. Vuoi leggere, Angela?
Sì. Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa. Proverbi 17, 22.
Sì, in inglese dice un cuore allegro è una buona medicina. Ancora più chiaro. Quindi se diamo l'amore, allegria, giovialità, incoraggiamento, gli ammalati guariscono. Gloria a Dio.
Amen.
C'hai anche Proverbi 18, 14?
Sì. Lo spirito dell'uomo lo sostiene quando egli è infermo, ma lo spirito abbattuto, chi lo solleverà? Proverbi 18, 14.
Guarda, puoi essere una prigione che è triste, infermo, eccetera, però se lo spirito è sollevato, se lo spirito sta guardando a Gesù, lo spirito può guarire anche la carne con un pizzico di fede. Però una carne piena di cibo, una casa piena di soldi e la macchina nuova, se lo spirito è abbattuto. Sappiamo di persone ricche che si suicidano, perché evidentemente le cose materiali non bastano. I ricchi sono tra i più tristi del mondo, perché devono andare alla droga, alla prostituzione, alle perversioni, perché sono scoraggiati, perché le cose che suppostamente li avrebbero fatti felici in realtà non servono a niente, quindi non hanno più neanche la speranza che arricchendo saranno felici, perché sono ricchi e sono più infelici di prima. Quelli che li circondano sono lì solamente per i loro interessi. E allora lo spirito ci sostiene anche quando siamo infermi, ma lo spirito abbattuto chi è che lo solleva? Nessuno. Per questi suicidi, per questi scoraggiamenti, per questi divorzi, per questa le solitudine.
È perché non hanno gli occhi fissati su Gesù. È quello che fa il tuo spirito essere abbattuto.
Amen. Ecclesiaste 9, 7 e 9. Fino a 9.
Ecclesiaste 9, 7. Vai, mangia il tuo pane con gioia e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha dato sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Ecclesiaste 9, 7 a 9.
Salomone senz'altro sapeva di cosa parlava, diceva tutti i giorni della tua vanità.
Sì.
Cioè una cosa che ha capito Salomone con mille mogli era tutta vanità.
Sì.
E lui dice, nei giorni della tua fatica, una cosa saggia ha detto che questa vita è una fatica, a meno che se non camminiamo con Gesù, se non camminiamo nello Spirito Santo. Gloria al Signore. Guarda, un'ultima scrittura, per favore. Romani 5, 2 al 5. Dovreste averla.
Sì. Mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa grazia nella quale stiamo fermi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. Non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. La pazienza, esperienza, e l'esperienza, speranza. Or la speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Romani 5, 2 a 5.
Gloria al Signore. E allora anche le difficoltà, le tribolazioni, le battaglie producono fede, grazia,
sì.
Pazienza, esperienza. Gloria al Signore.
Amen.
Se le afflizioni, le battaglie, le tribolazioni, gli attacchi del diavolo, le malattie, se non producessero i doni da avvicinarci al Signore attraverso la preghiera, attraverso la fede, il Signore non li permetterebbe. C'è molto di più male che il diavolo può fare contro di noi, il Signore non lo permette. Proprio io stavo pregando ieri sera, tutti dormivano e c'era un perfetto tempo per pregare. E sentivo proprio quello, quante protezione il Signore mi ha dato nella mia vita, quante benedizioni, quante volte mi è venuta alla mente una particolare frangente, una situazione che ho fatto degli errori, un errore dopo l'altro. E stavo cominciando a scoraggiarmi, poi l'angelo mi ha fermato, fa: alt, guarda la fossa grande che era la prossimo sbaglio. Guarda da cosa ti ha protetto il Signore. Sentivo lo Spirito che mi parlava, mi diceva: guarda che fossa terribile che veniva dopo. Il Signore non l'ha permesso. Quante fosse che il Signore ci ha fatto evitare. Guarda che è successo a Davide. Adulterio e per buona misura uccidere il marito. Se tu fai una cosa così c'è da scoraggiarsi qua. Scoraggiante. Ma allora sono proprio buona a nulla, completo. Invece Davide si è messo a guardare al Signore. Salmo 51, non togliermi lo Spirito Santo. È così che dobbiamo fare. Quando caschiamo in una fossa, un peccato terribile, mi ricordo una sorella ci ha scritto che era cascato in adulterio e non poteva crederci. Io, come ho fatto a cascare una sorella, non so, giovane sorella sposata, ma come ho potuto cadere? Non so se ti ricordi.
Sì.
Si struggeva questa sorella.
Con un matrimonio bellissimo.
Cioè, come ho potuto fare una cosa così? Perché il soldo dell'adulterio è un peccato maschile più che altro, perché i maschi sono più disgraziati in quel senso lì. Invece sta sorella, cristiana, così cade in adulterio come se niente fosse. E con lacrime, come faccio? Glielo devo dire, come faccio? E ha detto sì, che certo glielo devi dire. Cioè non è, sai, vera confessione e vero perdono, non è quattro Ave Maria e un eterno riposo, no, devi andare a confessare, che è quattro Ave Maria della nonna, troppo comodo quattro Ave Maria, un'offerta per l'indulgenza della nonna, no, caro.
Sì. E lo ha confessato e il marito l'ha perdonata.
Il marito l'ha perdonata, sì.
E adesso sono molto più uniti di prima.
Più uniti perché il marito ha visto la sua sincerità, le sue lacrime,
amen.
Le buttate in ginocchio, a dire. Il marito ha visto che ha avuto una migliore moglie di prima.
Amen.
Quindi fratelli, sempre pronti a perdonare e sempre pronti a confessare. Ricordate Davide con Batseba e Uria. È venuto fuori un Davide meglio di prima. Adam ed Eva erano più santificati dopo il peccato che non prima. Perché prima si credevano giusti, dopo hanno capito che era solo Gesù, solo il Signore, perdono di Dio. Guarda, fammi ripetere qui. Coloro che coltivano l'odio, che non sanno perdonare, sono molto più soggetti ad ammalarsi di cancro di quanto non lo siano coloro che perdonano facilmente. Fratelli, non solo per non beccarci un cancro, un doppio tumore, un triplo timore. Fratelli, perdoniamo,
amen.
Amiamo. Ma non puoi, non siamo chiamati a perdonare i giusti.
Amen.
Sei chiamato a perdonare i giusti? I giusti non hanno bisogno di perdono. Un fratello che è il primo in chiesa, il primo, è quello che perdona ha bisogno, quello magari deve perdonare a te. Siamo chiamati a perdonare l'adultero, la peccatrice, a perdonare quello che non lo merita. E chi è quello là? Io.
Io.
Tu.
Sì.
Noi.
Sì.
Nel nome di Gesù Cristo. Se lo faremo,
grazie, Signore.
Questo amore, questa positività, questo terrà lontano il diavolo fuori dalla nostra vita.
Grazie Gesù, amen.
Nel nome di Gesù
Cristo. Ti amo, Signore.
Amen.
Amen.
Fratelli, preghiamo, Signore ci dia questo spirito di riconciliazione col Signore,
grazie,
vicinanza Signore. Allo Spirito Santo, amen. Di camminare amen. Perdonando e amando, nel Gloria nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù, amen.
Amen.
Grazie, Signore.
Fratelli, un abbraccio, un bacio a tutti quanti.
Amen.